Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Ciao Emanuele, ciao!
Tutto bene?
Come stai?
Tutto a posto, dai.
Ottimo, ma che bel ciuffo che hai.
Ma lascia stare, sorvoliamo sui miei capelli.
Io so che sei rimasto a Milano in questo periodo.
Sono rimasto a Milano da solo, sono rimasto, e quindi me la sto passando in quarantena da solo questa.
Ok, allora ti svelo un segreto. Non so se lo sai, ma io sono di Reggio Emilia.
Ma ho visto, visto dopo che mi hai contattato, cazzo, infatti è assurda questa cosa.
Non proprio, Castelnuovo nei Monti, quindi forse magari ci sei venuto in estate. E quindi sono molto contento e orgoglioso di averti qua. Sono orgoglioso soprattutto per il fatto che è difficile averti come personaggio pubblico. Cioè, sei una persona, non lo so, l'idea che secondo me hanno le persone di te è che tu sia molto misterioso.
Cioè, no, sono riservato, però in realtà, in realtà no, misterioso no, sono molto riservato, non mi piace far vedere i miei fatti privati miei su questo profilo, diciamo che scremo molto quello che condivido, ecco. Banalmente, anche quando andavo all'università lì a Reggio, io non mettevo mai storie che erano all'università, queste cose qua.
Hai fatto l'università a Reggio?
Ingegneria gestionale, 4 anni.
Aspetta, dove? Al San Lazzaro?
Esatto.
Ah, wow, che bello. E adesso invece stai a Milano perché studi lì?
Ho finito il master l'anno scorso, ho iniziato a lavorare a gennaio.
Come riesci a coniugare fotografia e l'ambito ingegneristico? Cioè, non sono due cose che generalmente...
No, io sono due cose che tengo completamente separate, tendenzialmente, anche perché effettivamente sono talmente distanti che penso sia quasi impossibile trovare un punto d'incontro. Diciamo che sono il lato un pochino più logico e razionale da una parte, quello un pochino più artistico, senza un pochino, quello artistico dall'altra, e quindi sono le due facce della stessa medaglia alla fine.
Ok, ho conosciuto un sacco di fotografi che in realtà studiano ingegneria e che nel tempo libero si occupano di fotografia. Secondo te è una cosa che ha a che fare con il fatto che gli ingegneri generalmente devono essere molto quadrati? Cioè un po' la modalità che hanno gli ingegneri per uscire dalla razionalità?
Allora, se una persona è una persona che di base è abbastanza creativa, sicuramente potrebbe essere una valvola di sfogo, quello sicuramente. Secondo me c'è anche quella piccola vena di essere nerd, perché alla fine tutti gli ingegneri, che sia dal meccatronico all'informatico a quant'altro, comunque fondamentalmente sono un po' nerd dentro, e quindi fotocamere, computer, tutte queste cose qua sono anche poi affascinanti, perché io non sono uno che ama troppo i tecnicismi, tutte le pippe mentali sulle specifiche e quant'altro, però comunque mi piace guardare fotocamere, nuovi modelli, nuove specifiche, quelle cose lì. E secondo me anche quella cosa lì fa la sua parte, quindi sia la valvola di sfogo, sia la via d'uscita dalla razionalità dell'ingegneria, però secondo me il punto d'incontro forse è proprio lì, il fatto che si parla di roba tecnica con poi dopo uno sbocco sul creativo, potrebbe essere. Per me vale molto anche questa cosa qui.
Ok, un'altra domanda che voglio farti è se ti rendi conto della influenza che tu hai nelle persone, del fatto che bene o male chiunque si affaccia alla fotografia in questo periodo viene a conoscenza della tua esistenza e quindi si informa grazie alle tue foto, fra l'altro ai tuoi video anche. Fra l'altro io ricordo che tu hai iniziato a fare video da relativamente poco, un annetto e mezzo,
sono arrivato a Milano.
Però la gente già ti conosceva molto, cioè eri molto presente anche su Instagram.
Ma perché allora, sì, su Instagram ero molto presente, ma perché effettivamente ho avuto un tot di anni, in realtà tutti gli anni della mia ingegneria, dove effettivamente gli dedicavo una cura maniacale a Instagram, ma veramente ogni giorno era diventata quasi un'ossessione, da certi punti di vista anche negativa, secondo me. E quindi ero presente, costante. Io mi ricordo che un anno, pare 2 anni fa, sai che verso sotto Natale c'è quell'applicazione che ti dice quanti post hai fatto in un anno, ti dice tutte quelle statistiche. E avevo visto che avevo pubblicato ogni giorno, esclusi weekend e i giorni festivi. Non avevo saltato neanche un giorno, avevo tipo 304 post in un anno. Che io quando l'ho guardato ho detto, cazzo, ma sono riuscito a essere così costante, e non ci credevo nemmeno io.
E... A parte la costanza è anche l'amore di quantità di scatti fotografici che tu hai scattato in primis, poi prodotto, post-prodotto. Quindi proprio
tantissimo. Era un po' più facile la cosa lì perché facendo soltanto street, facevo street e paesaggi, perché ero anche abbastanza agli inizi del mio percorso, ovviamente è più facile tirare fuori 10 foto street piuttosto che 10 buoni ritratti in un mese, periodo random. Per cui ero molto facilitato. Ora riesco a continuare a mantenere questa costanza perché sono a Milano e quindi ho molte più possibilità in entrambi gli ambiti. Se fossi rimasta a Reggio, non so se sarei riuscita a mantenere, anche col lavoro poi, non so se sarei riuscita a mantenere questa costanza nella pubblicazione, perché soprattutto per quanto riguarda i ritratti, perché qua a Milano mi organizzo volendo un giorno per il giorno stesso, se voglio. Quando ero a Reggio dovevo partire una settimana prima, perché contatta la modella, magari non è della zona,
certo.
Di quando, dove, come, perché, e diventava tutto più lungo, tutto più...
Tutto certo, più... nel mio piccolo anche io mi diletto con la fotografia, e riscontro i tuoi stessi problemi di cui stai parlando ora, cioè in una città come Reggio Emilia è molto più difficile organizzarsi, è molto più difficile trovare magari persone che siano predisposte anche a fare ciò che tu hai in mente, perché non sempre tutte le ragazze hanno intenzione di... fotografare un certo tipo di fotografia rispetto ad un altro, e quindi è tutto molto più complicato. Intanto ti saluta Angelica.
Io ho visto che c'è
l'Imix. Volevo chiederti anche come tu sia passato dalla street photography al ritratto, perché io questa cosa non la so.
Ma in realtà non è che sono passato, ma ho iniziato a farle parallelamente, perché se io ti dovessi fare una linea del mio percorso fotografico, ti direi che la ritrattistica è una diramazione, non è nella linea principale. Perché io ho iniziato facendo paesaggi, per ovvi motivi, perché comunque nella nostra zona forse uno va in collina, forse la cosa più ovvia e facile da fare, anche poi quando uno inizia, la prima cosa che va a fotografare è il tramonto, dietro casa, banalmente. Quindi ho iniziato con quello, poi guardando su Instagram mi sono appassionato a comunque foto fatte in città, sai, quando vedi le classiche pagine che ti mettono le foto incredibili di New York, quelle foto assurde, e quindi mi ero iniziato ad appassionare a quella roba lì. Poi sono passato alla street photography, forse un pochino più pura, quando sono andata a Londra, poi sono arrivata a quello che faccio ora. Nel mentre, avendo conosciuto Nelb, Guido, Bonparola, non so se
c'è presente,
io ho iniziato a fare ritratti per gioco letteralmente, perché ero con loro stavano facendo ritratti, io non facevo nulla di tutto ciò, ho detto vabbè, provo anch'io, cosa mi costa? E mi sono divertito, però per me la ritrattistica è iniziata letteralmente per gioco. Se tu mi chiedessi come hai iniziato, cosa ti ha spinto a iniziare con i ritratti, io ti rispondo gli amici, per gioco proprio, essendo proprio sincero, onesto, non c'è dietro chissà quale pipa filosofica incredibile.
Okay.
E quindi diciamo che la parte della mia fotografia che sento più proprio intima, personale, è la street photography, perché è il percorso logico che ho fatto proprio io. La ritrattistica è diventata una cosa che ho continuato a portare avanti, e mi piace la parte forse un pochino più commerciale di tutto quello che faccio, per ovvi motivi, è la parte che tira anche di più su Instagram, parliamoci sinceramente, perché è ovvio, e so benissimo che se avessi switchato il mio profilo interamente a ritratti, forse avrei numeri anche un pochino più alti, ma perché è così, cioè, parliamoci sinceramente, una bella ragazza tira molto di più di una bella foto, no? Però io ho voluto comunque mantenere questo dualismo tra le due cose, perché la street photography comunque è una cosa molto importante nel mio percorso, che faccio costantemente anche col telefono.
Sì, lo sappiamo tutti noi fan, diciamo. E intanto leggo un po' di domande, qualcuno ci dice che sembriamo dei Tauri, se avete delle domande fatele, ad esempio qualcuno qui ti chiede che fine abbia fatto Guido.
Guido è andato a Londra, chiedetelo a lui a far cosa, perché non ci ho capito tantissimo, perché...
Ok, io ho captato da ciò che mi hai raccontato il fatto che tu sia passato un po' per gioco appunto al ritratto. Non mi ricordo chi lo diceva, però in un'intervista ho sentito dire che di solito i fotografi iniziano con la fotografia molto per caso, soprattutto trovano il loro fulcro centrale, cioè il loro, come dire, stile, anche quello, lavorandoci, ma molto per caso. Cosa ne pensi tu effettivamente della street? Ti faccio una domanda che avrei voluto farti un po' più tardi, ma te la faccio subito perché hai tirato fuori l'argomento. Ho ascoltato una intervista di Benedusi e Toscani che parlavano appunto della street e dicevano che la street è quella fotografia in bianco e nero. Per chi non sa fotografare, fotografa la gente che passeggia nelle città. Ora, tu come risponderesti a loro?
Sono d'accordissimo.
No!
No, perché adesso se noi ragioniamo nella street, nell'immaginario comune, è veramente quello. La foto della vecchietta, la foto del bambino nel Duomo a Milano, la foto in bianco e nero, perché il bianco e nero rende la foto drammatica, che sia bella, brutta la foto, la fa diventare drammatica, perché il bianco e nero fa quello fondamentalmente. E, diciamo che sono d'accordo con loro, però. Conoscendo i soggetti è stata un'affermazione sicuramente provocatoria fino a se stessa, probabilmente, perché comunque la street, se fatta con cognizione di causa, se fatta con un intento preciso, banalmente il mio è quello di creare un'immagine bella, appunto. Poi se c'è anche il messaggio, riesco a catturare una scena che trasmette qualcosa e quello è il valore aggiunto, però il mio obiettivo è come se dovessi dipingere un quadro, deve essere bello, punto, deve essere. E quindi se uno riesce a dargli la propria accezione, quello che hanno detto loro due crolla completamente. Nell'immaginario comune, secondo me, hanno totalmente ragione per quanto riguarda la street. Banalmente, se vai su classici gruppi Nikon Club Italia e compagnia bella, chi fa street fa quello, cioè non nascondiamolo. Però c'è tanta gente che riesce a dare la propria impronta nella street, e secondo me ora la street, forse grazie ai social, si è evoluta tanto, si è evoluta. Infatti io la chiamo, oltre a street, la chiamo anche urban photography, perché comunque faccio entrare all'interno di tutto quello che fotografo le architetture, le geometrie, cerco di giocare con la città, con quello che intorno e che vedo. Quindi non è semplicemente street come magari veniva intesa anni e anni fa. Cioè ora c'è proprio stata un'evoluzione.
Ok, mi viene da aggiungere anche il fatto che la tua street non è in bianco e nero, prevalentemente non utilizzi,
Io
anzi, tu
non
mai
faccio
utilizzi
foto in
bianco
bianco
e nero.
e nero.
Quindi già lì l'affermazione andrebbe a tagliarsi a metà. E poi Angelica dice che hai fatto bene a mantenere entrambi, a occuparti sia di fotografia che, scusami, di street che di ritratto, perché sei molto bravo anche nella street. Tornando a Benedusi, su YouTube c'è un video che vi paragona. Intanto io immagino che tu l'abbia visto.
L'ho già visto.
Cosa ne pensi cioè, di questo tentativo di paragone?
Ma diciamo che penso sia molto azzardato, innanzitutto. E, tra l'altro, il video è anche un po' vecchiotto, se non ricordo male, trattava che paragonava me a Benedusi, dicendo che io sostengo appunto che la fotografia fondamentalmente sia il più delle volte bellezza fine a se stessa, e lui parlava invece di significato. E, io penso che siano vere entrambe le due visioni. Fondamentalmente, io non sono molto d'accordo con quelli che dicono che una foto debba per forza avere un significato, un messaggio, trasmettere qualcosa, perché io penso che esista il bello fine a se stesso. Una cosa bella perché è bella, appunto.
Ok, allora qui interagisco perché secondo me ogni cosa trasmette qualcosa, cioè anche il bello fine a se stesso, se dovessimo rivederlo fra 20 anni, ci renderemmo conto di quali erano i canoni estetici di quest'epoca. Quindi anche non volendo, comunque comunica qualcosa.
Quello assolutamente, però comunque comunica, come posso spiegartelo, comunica a seconda della persona che lo guarda. A me una cosa bella può trasmettermi qualcosa, può dirmi qualcosa, a te una cosa bella può dirti qualcos'altro, però perché riesci a comunicarci qualcosa in maniera differente a seconda della nostra percezione? Perché è bella, punto. Poi dopo a seconda ciascuno la percepisce come meglio crede. Quindi io lì sto dicendo che è un concetto, secondo me, che va ancora al di sopra del concetto di ciò che mi trasmette, proprio come se fosse una cosa che è lì, quasi asettica, poi ciascuno la fa sua a modo suo, quella bellezza lì. L'ottica con cui le guardo io le cose è questa, è il motivo poi per cui io ho continuato con la ritrattistica, perché mi sono reso conto che per fare un bel ritratto non per forza devo tirare fuori un messaggio, raccontarti una storia. Se la ragazza è bella, a me basta farla diventare bella in foto, e di conseguenza quello che è venuto fuori è una bella foto, punto. Cioè, secondo me è un ragionamento molto, molto logico, e penso che sia, infatti, una delle frasi che che ti avevo detto prima, ti avevo menzionato, di cui volevo parlare, tratta esattamente di questa cosa qui.
Ok.
E posso già spoilerarla o...
Allora, puoi spoilerarla, però avrei una domanda che va un attimino a interagire anche su questa cosa qui. E la domanda è che in realtà tu vai a sovvertire quello che dicono Ugo Mulas e Berengo Gardin, cioè il fatto che una fotografia non deve essere bella, ma deve comunicare qualcosa. Mm-hmm. Deve essere una buona fotografia, loro dicono letteralmente. Quindi tu vai a dire no, cioè la fotografia deve essere bella. E la domanda è anche, non credi che fotografando una bella ragazza comunque tu sia, per renderla bella, fotografando anche qualcosa di lei che la rende così bella? Cioè non soltanto la fisicità, ma anche uno stato d'animo che tu riesci a incutere in questa ragazza, dato che ti occupi di ritratti femminili. Per me tu credi di avere una capacità empatica rispetto ai modelli con cui fotografi?
Quello sì, che è una cosa che poi comunque si sviluppa col tempo. Cioè, penso che tutti i ritrattisti quando hanno iniziato la prima volta abbiano fatto una quantità di figure di merda incredibili e siano stati magari anche, come dire, non abbiano messo a loro agio le ragazze. È una cosa che sviluppi quasi come un automatismo. Sai che ci sono dei comportamenti che non devi avere, dei comportamenti che devi avere, delle cose che devi fare, che non devi fare tra le righe, che normalmente uno non ci pensa quando si rapporta con una ragazza in un'altra circostanza. E, però qual è il fatto? Nel momento in cui uno fa, ad esempio, un ritratto come il mio, che molte volte, la maggior parte dei miei ritratti sono su sfondo bianco, e dove semplicemente dico alla ragazza di fare determinate espressioni, che sono tutte espressioni che però non comunicano un messaggio in maniera forte, inequivocabile, quasi come se fosse una mazzata diretta, come cercano di fare tanti. Perché quello che dico dentro di me è: la ragazza è bellissima, ce l'ho qui davanti. Io so, penso di aver capito come dover fare per renderla tale in foto. Lei, messa in questo contesto, in questo modo, riesce a essere fotogenica, tutto quanto, eccetera, eccetera. Questa espressione non è che trasmette qualcosa, ma la valorizza, perché con quell'espressione diventa ancora più bella. E di conseguenza è sempre come se fosse un cane che si morde la coda costantemente. E non lo so, secondo me andare a parlare del mio atteggiamento e di conseguenza come può permettere alla modella di trasmettere qualcosa, non sono d'accordissimo, perché dipende poi dallo shooting, dal tipo di shooting. Ad esempio, se mi vedeste durante uno shooting, io sono, la penso, la persona più tranquilla di sto mondo, non do mai richieste particolari, do delle linee guida, sì, però non cerco mai di scavalcare la ragazza e non lasciare tutte le libertà di questo mondo, proprio perché voglio ritrarla in modo tale che sia bella a modo suo proprio. Forse mi sto un pochino incartando.
No, tranquillo, tranquillo. Credo di aver capito, credo che anche le persone abbiano capito. Qualcuno ha fatto domande, però alle domande risponderai dopo aver letto quello che ci hai portato.
Ok. Così, questa è una citazione di Salvador Dalì, che me la ricordo ai tempi del liceo, perché è esattamente quello che ho detto finora, dove lui parlava principalmente del disegno, che però penso si possa estendere a qualsiasi tipo di arte, in cui lui diceva: il disegno è la sincerità nell'arte, non ci sono possibilità di imbrogliare, o è bello o è brutto.
Ok.
Ed esattamente quello che ho detto finora: una cosa o è bella o è brutta, non è che se è brutta ma comunica qualcosa diventa bella. Per me, se la cosa è bella e comunica qualcosa, è una bella cosa che comunica. Se è brutta e comunica, dico ok, ha un bel significato, comunica tutto quello che vuoi, però magari mi disturba vederla, non mi piace, mi crea anche disagio. Esempio banale, le classiche foto di reportage durante le guerre, quelli non sono foto belle, sono foto che hanno un altro scopo, quello di raccontare, comunicare, ma sono foto che banalmente io non mi appenderei in casa perché sono belle, ma perché hanno un'altra finalità. Per cui secondo me andare a generalizzare la fotografia tutta sul deve per forza raccontare, deve per forza esserci questo, deve per forza trasmettere, è veramente molto molto nazi come approccio.
Sì, forse si vanno anche a compiere i discorsi intellettuali che non sempre hanno modo di esistere, senso di esistere, e poi chi se ne frega. Cioè, a un certo punto mi pare anche di capire che tu dica: io faccio la mia fotografia, se ti comunica qualcosa bene, se non lo fa, amen. Qualcuno prima ha chiesto, Angelica in realtà ha chiesto, se tu non pensassi che la fotografia possa essere anche didattica, cioè che possa insegnare qualcosa.
Posso insegnare qualcosa? Se allora, se intendiamo con didattico nel nel senso in cui mi sto immaginando io, quindi proprio imparare a fare qualcosa, imparare così, non saprei dare una risposta. Se vogliamo parlare a livello personale, come didattica, a me la fotografia ha dato tanto, ma mi ha dato innanzitutto la capacità di notare cose che normalmente non vengono notate. Ma, questo spirito d'osservazione che mi è partito con la fotografia, poi dopo mi sono reso conto che l'ho iniziato a portare effettivamente in qualsiasi cosa facessi, perché mi rendevo conto che avevo sviluppato un occhio che puntava sempre al dettaglio. Okay. Secondo me, ad esempio, già sviluppare una qualità del genere forse vale veramente più di qualsiasi competenza tecnica, perché comunque stiamo parlando di una competenza che ti aiuta tanto anche proprio nella vita di tutti i giorni. Sicuramente ti aiuta a sviluppare la pazienza, la perseveranza, che son tante doti, se uno porta avanti la fotografia con costanza e serietà, che secondo me valgono più di tante competenze tecniche che in altri ambiti si potrebbero acquisire. Ma penso che tutte quante le arti ti diano delle competenze umane proprio, personali, che vadano al di sopra di qualsiasi competenza che puoi studiare proprio aprendo un libro e mettendoti lì. E secondo me, secondo me persona, non se ho 10 lauree, 40 master.
No, non dirmi così che sto per prendere la seconda laurea a giorni, dopo mi fai sentire una persona. Pubblicità, comunicazione digitale, creatività, impresa. Sì, però a Reggio, non a Milano, magari fosse a Milano. Però a prescindere da ciò, cavolo, avevo una domanda, volevo farti. Vabbè, andiamo avanti con il discorso, perché volevo integrare a quello che hai detto tu, se mi verrà in mente lo dirò più tardi. Intanto qualcuno qui ti fa dei complimenti su quanto tu sia grande e consapevole di quello che fai. Allora, hai avuto la possibilità, durante la tua carriera di fotografo, di scattare con delle modelle professioniste, magari anche con modelle che hanno già scattato con altri grandi fotografi o fotografi che sono molto famosi in questo periodo. Mm-hmm. Come hai letto la cosa? Cioè, non avevi il timore di dire magari lei pensa che ha già scattato con qualcuno di più famoso di me, io scatto peggio, non lo so, queste paranoie?
No, allora, queste paranoie non me ne sono mai fatte, perché nel momento... Allora, ci sono due versioni della cosa. La prima, nel momento in cui è la modella che mi chiede di scattare, lì le paranoie è proprio zero, perché giustamente se lei che è venuta da me vuol dire che lei mi reputa già in grado di darle un buon risultato, per cui se io faccio il mio senza far cazzate, la pagnotta a casa la portiamo, diciamo così. Nel momento in cui sono io magari a contattare ragazza X per scattare, in realtà pressione no, anzi paradossalmente se mi capita l'occasione nel mentre, io ho la domanda su ma ho visto che hai scattato anche con Tizio, ma che tipo è? Non senza sapere, ma come scatta, perché è proprio curiosità, veramente, perché poi a me non piace tanto andare a guardare quello che fanno gli altri, io faccio il mio, se Pinco Pallino, che è famoso, ha 1 milione di follower, fa un'altra cosa, buon per lui, però sono molto curioso di sapere come sono come persone, e a me piace molto conoscere persone nuove, capire come sono, e quindi chiedo magari queste cose qua, ma che tipo è, che tipo non è, paradossalmente, anzi, se... mi rendo conto, scopro che ha scattato con qualcuno magari di più conosciuto, che è un professionista e ha determinati background, anzi la cosa mi incuriosisce molto, perché a volte viene fuori in maniera naturale, a volte sono io a chiedere, a volte non è venuto neanche proprio fuori, però anzi è un argomento di confronto anche per certi punti di vista. Molte volte ho scoperto anche cose a livello proprio di comportamento durante lo shooting, sul set, che non avrei mai sospettato, cose positive ovviamente, non negative, e per cui anzi io la vivo molto bene la cosa, perché secondo me viverla con pressione, specialmente quando in ballo non c'è niente, perché se le foto vengono male nessuno le vede, nessuno le pubblica, è a posto così. Massimo fai una figuraccia con la ragazza, però sono dell'idea che nel momento in cui non ti reputi in grado di portare a casa un buon risultato con lei, ti dice di no. Per cui se ti dice di sì vuol dire che ti reputa già in grado. E questo cambio è importante. Cioè
comunque... Ora siamo curiosi, non ci fare nomi, anche se qualcuno poi potrebbe scoprirli guardando semplicemente le tue foto, ma cosa hai scoperto degli altri fotografi un po' più famosi, un po' più esperti, di interessante?
Beh, innanzitutto che molti sono timidissimi, cioè ma timidi al limite, non dico del caso umano, però sono veramente che si vergognano quasi di farlo. Ma non c'è, cioè, non di fotografare, che sei davanti a una sconosciuta con cui devi fare delle foto, perché se guardiamo la cosa in maniera esterna, asettica e oggettiva, tu sei con una ragazza sconosciuta per farle delle foto, che è stranissima come cosa se ci pensi. e quindi che sono sempre imbarazzatissimi, paradossalmente, che dovrebbe essere forse quasi il contrario, perché davanti è una persona che ha mille follower, è famosa, è conosciuta, esempio, e una cosa del genere, oppure che comunque sono sul set, sono stranissimi, cioè banalmente mentre non fanno niente all'improvviso si flashano le cose all'improvviso iniziano a farle quasi in maniera spasmodica.
Okay.
È molto curioso.
Entrano nel turbine del creativo, che a un certo punto si accende la lampadina, vanno in loop, fino a che non hanno finito. Ok, allora passo alla mia lettura. Ho scelto un libro di Luciano Ligabue. Ho scelto Luciano Ligabue perché, essendo entrambi emiliani, tu sei dello stesso paese di Luciano Ligabue.
Penso a fratello, vicino a casa mia, siamo vicini di casa.
Sai che io avevo fatto una rassegna teatrale. Avevo aperto questa rassegna, diciamo che durava tipo un mese. La prima serata l'avevo fatta io, l'ultima l'aveva fatta lui, quindi avevo avuto modo di conoscerlo, Marco Ligabue, ed è super, super simpatico.
Sì, è simpatico. Un po' meno quando canta tutta la domenica, e io lo sento da camera mia, però è simpatico.
Allora, vedo che ci sono delle altre domande, leggiamo il pezzo e dopo rispondiamo anche alle altre domande. Sì. Se vuoi magari anche nel frattempo segnarle, non lo so, così non dimenticarle, comunque sono lì. Allora, il pezzo che ho scelto è di questo libro che si intitola Fuori e dentro il borgo, che è il libro da cui è nato Radio Freccia, il film. La cosa bella di Ligabue è appunto che ambienta queste storie più o meno a Correggio, anche se non dice che sono a Correggio, sono evidentemente di Correggio. Il pezzo che ho scelto è un racconto che parla di Tito e del fatto che lui abbia ucciso suo padre perché ha stuprato sua sorella. Spoiler, perché è la prima frase che dice. Fu l'ultima volta che il padre di Tito stuprò la sorella di Tito, perché questa volta Tito gli sparò 4 colpi. Fino a quel momento la gente del borgo aveva parlato bene di lui e disprezzato il genitore. Forse è giusta allora la versione che quello non fosse l'ennesimo episodio di una lunga serie, che ci furono litigi e scazzottate fra padre e figlio, ancora violenza ed esasperazione, fino a portarlo a credere che quella fosse l'unica soluzione. Quanto sarà stata la lucidità di riserva dopo tutta quella usata per arrivare al comando dei carabinieri e suonare il campanello? E quanta quella rimasta dopo un dialogo che fu pressappoco così? Chi è? Mi chiamo Tito. Dovrei costituirmi. Cosa ha fatto? Ho ammazzato mio padre. Ora il maresciallo non c'è. Ripassi dopo pranzo. Tito, di sicuro, prese la sua incredulità, se la ficcò su un mucchio di sentimenti forti della giornata e andò a farsi una vasca. Si sa comunque che una volta raggiunto il bar salutò il Griso. Ciao Griso. Beh, c'è il Tito. Come va? Ho occupato quel pezzo di merda di mio padre. Fatto bene. Tito si rese conto che neppure lui avrebbe mai creduto a un amico che gli avesse detto una cosa del genere. Gli credettero solo dopo che lo videro nei titoli della stampa, dopo che il maresciallo gli diede finalmente ascolto. Allora, ho provato nel leggere a fare un po' l'accento emiliano, non so se ci sono riuscito, però la cosa sorprendente che ho trovato nei nostri posti, cioè nell'Emilia in generale, nell'Emilia Romagna in generale, è che gli artisti che vengono da quel posto lì, mi viene in mente Pier Vittorio Tondelli, Ligabue, anche altri, Guccini, cioè ce ne sono innumerevoli che vengono dall'Emilia Romagna, hanno un modo di raccontare molto, molto vero, molto sincero e molto crudo. Quanto essere emiliano ti ha influenzato in ciò che fai e anche nel tuo stile di vita?
Ma allora, nello stile di vita, per forza di cose, io diciamo che avendo i genitori del sud sono un po' un ibrido.
Ok. Perché
avendo tutti gli amici che sono di Correggio, sono, però le usanze in famiglia del sud, io sono un ibrido, perché, ma anche nel mio accento, a volte si sente, a volte non si sente, magari ho degli intercalari di giù, altri di Correggio, quindi sono un po' un ibrido. Sicuramente ha influito un sacco. Ha influito tanto e soprattutto anche io ho notato questa cosa che hai detto tu degli artisti, vedi Neb dice che sono napoletano, perché è il background che nessuno sa di me, perché giustamente non si sente dal mio accento. Ho notato anch'io questa cosa, che comunque da quella zona lì ci sono un sacco di artisti che sono venuti fuori dall'Emilia Romagna. E infatti mi chiedo cosa ci fosse, non lo so, nell'acqua dell'Emilia Romagna. Però cosa intendi? Se hai influito nelle mie abitudini?
Allora, ti dirò una cosa mia personale. Io quando vado fuori dall'Emilia-Romagna ci tengo moltissimo a dire che sono emiliano. Cioè, ad esempio, se sono andato a trovare la mia ragazza che sta in Veneto, quindi a casa sua con sua madre e sua sorella, e ho dovuto portargli un pezzo di parmigiano reggiano e un salame reggiano, perché ci tengo ad essere emiliano. Cioè, io sono orgoglioso di essere emiliano. Credo che questa cosa un po' anche per te valga, cioè il fatto di essere cresciuto con una cultura che è quella del siamo un po' tutti fratelli, almeno io l'Emilia me la vivo così, cioè, tu sei un po' qualcuno che io posso aiutare, non so, abbiamo questo modo di ragionare, credo,
Io ho molto questa cultura con i miei amici stretti d'infanzia, ce l'ho tanto questa cosa qui, è vero. Diciamo che in maniera generale forse un pochino meno, proprio per quel motivo che ti ho detto, perché comunque io ho sempre vissuto, ok, a Correggio, però tornavo a casa ed è come non fossi mai stato a Correggio, perché tutti i miei parenti sono di giù, neanche uno dell'Emilia Romagna. Per cui questa cosa che dici è vera, assolutamente, perché la vivo con tutte le persone che conosco da 26 anni, appunto di Correggio, ed è effettivamente, di loro effettivamente ne vado molto, come dire, anche orgoglioso di questa cosa qua. Mi piace molto esternarla, farla vedere, anche quando siamo tutti insieme, ci piace tanto effettivamente farlo vedere che siamo un gruppo di quelli proprio belli sanguigni, belli ignoranti. Così. Però in generale dell'Emilia Romagna no, ma però penso sia dovuto a questa cosa, appunto di essere un po' un miscuglio, perché tutti poi invece i miei amici che vengono lì la noto questa cosa qui, quindi ce ne sono consapevole che sia una cosa, però come dicono probabilmente è una cosa relativa un po' a tutte le regioni, un po' chi viene da tutta la stessa zona, cioè quasi come senso d'appartenenza, come se fosse una specie di tribù, clan molto primitiva come cosa.
Ok, è arrivata una domanda da Francesco che leggiamo quando posterà anche la seconda parte, perché immagino sia interrotta, quindi immagino ci sia anche una seconda parte. Fra, scrivila e intanto te ne faccio un'altra io. L'altra domanda che volevo farti è che tu principalmente sei concentrato sul ritratto e la street, ma non ti sei mai adoperato, ad esempio, per generi un attimino, non dico più forti, ma diversi, tipo il nudo o il glamour. C'è una motivazione per cui tu hai deciso di non farlo?
Allora, per quanto riguarda il nudo, perdonami se guardo qua, ma scrivo la domanda, faccio quasi una nota. Allora, per quanto riguarda il nudo, sarò sincero, spoiler, non lo sa nessuno, ma qualche volta l'ho provato, due in realtà. Ovviamente con amiche, ovviamente zero pretese, bla bla bla. Non l'ho mai fatto, ed effettivamente quelle volte lì la cosa si è confermata, perché avevo il terrore di fare una foto volgare, proprio nel vero senso del termine. E di conseguenza, in questa mia paura non mi ci sono mai voluto approcciare, perché ho sempre detto, piuttosto che rischiare di fare una schifezza, una cosa volgare, una cosa che per la ragazza possa essere anche imbarazzante da vedere, ho preferito non farlo proprio. In più è un genere che proprio a livello di concezione di cosa non sento mio.
Non ti appartiene.
Per niente proprio, zero. L'apprezzo perché, ad esempio, le foto di Neb le apprezzo molto, mi piace molto il modo in cui lui cerca di comunicare con questo genere. Come non mi piace tanta gente come si approccia a questo genere, ed è forse anche un po' il motivo per cui ho sviluppato questa repellenza. Anche po' è vero, però, anche un po' per paura di finire in quel calderone lì, non mi interessa
Diventare flash.
proprio. Esatto, ma proprio che trash anche viscido, perché sui fotografi di nudo girano delle voci su alcuni che ti fanno cadere le braccia soltanto a sentirle, e di conseguenza ho sempre avuto molto timore anche un po' per questo genere, per la mentalità che c'è verso quel genere lì.
Ok, mi permetto di fare un piccolo spoiler. Sabato intervisterò una modella di nudo e quindi avremo modo anche di affrontare queste tematiche. Piccola parentesi. Francesco ha finito di fare la domanda, te la leggo così anche chi è in ascolto può scoprirla. Cosa ne pensi della fotografia che va di moda su Instagram e del fatto che ormai molti fotografi fanno lo stesso tipo di foto? È la ricerca dei numeri o il fatto che molta gente si educa sui social e vede solo quello?
Ma allora, che si educa sui social non sono per niente d'accordo. Io penso che ormai dobbiamo entrare nella mentalità che internet è parte quotidiana della nostra vita. Nel senso, io odio chi dice ma le biblioteche, ma le librerie. No, ormai cioè, l'evoluzione va avanti e adesso c'è internet. Quando 50 anni fa c'erano le biblioteche, le librerie dove andavi e prendevi il libro di fotografia, ora c'è internet. Io sono uno che ama il progresso, ama l'evoluzione, ama l'innovazione, sono fanatico. E quindi dobbiamo entrare in quest'ottica qua. Ovviamente, per forza di cose, i social hanno un'influenza devastante su quello che facciamo, ma basta pensare ai meme. Appena esce un meme, tu esci per strada, cani e porci che dicono quella cosa lì. Molto semplice. È un livello ancora più basso della fotografia. Per quanto riguarda la fotografia, con i social diventa più accessibile a tutti. E quindi le cose belle, banalmente, la cosa banale e bella diventa più accessibile a tutti. Esempio, foto al tramonto del Duomo, ok? Foto al tramonto del Duomo è la cosa, penso, a Milano più banale che uno possa fare. Però a furia di vederla una, due, tre, quattro, mille volte su Instagram, dopo un po' ci passi davanti e ora del tramonto ti fermi e gli fai la foto. E la pubblichi. Okay. E metti, magari scrivi pure, finalmente l'ho fatta anch'io. E così, ma l'ho fatto anch'io, cioè l'ho fatto veramente io così. E così si crea quel circolo di foto tutte uguali. Io sono dell'idea che uno debba avere la pazienza e anche la bravura di, innanzitutto, di fare una scrematura mentale quando guardi magari il feed Instagram, l'esplora, quello che è, e di capire, ok, già visto, tutto bellissimo, ma già visto. E poi dopo di andare a prendere l'ago nel pagliaio, trovare le cose che veramente ti suscitano interesse. E questo è il motivo per cui, ad esempio, seguo poca gente. Non perché sono stronzo, me la voglio tirare. Perché a me piace seguire e vedermi nel feed quotidianamente solo le cose che mi suscitano interesse, ma un reale interesse, che dico, cazzo, cioè ogni giorno, come cacchio fate ogni giorno a tenermi così sul pezzo, a tenermi interessato.
Ok.
E di conseguenza, secondo me, questo è un problema per chi è superficiale, perché chi è superficiale si limiterà poi dopo ad essere superficiale come tutti gli altri. Quindi fare quello che io chiamo l'Instagrammer. Quindi vado alle Cinque Terre, ti faccio la foto quella, a Milano ti faccio il Duomo, a Roma ti faccio il Colosseo. Poi, se uno invece vuol fare il fotografo, vuole approcciarsi ai social come fotografo, magari ti fa anche la foto mainstream, la foto a chiappa like, però comunque te la fa sempre con la sua impronta, te la fa sempre comunque dandogli il suo perché alla cosa, e soprattutto non ti fa solo quella. Inoltre, la questione social va estesa, perché ormai si pensa a foto Instagram, ma ci sono tantissimi social. Io invito a chi è nella chat, che magari ogni tanto va su Instagram a prendere ispirazione, ad usare Pinterest. Pinterest, io non so se tu lo utilizzi.
No, in realtà non tantissimo.
Io invece te lo consiglio, perché ti dà una quantità di ispirazione, di idee, ti fa vedere una quantità di cose che normalmente non troveresti mai imbarazzante.
Ok, allora, rispondo, nel senso che io sono dall'altra parte, perdonami, non sono totalmente d'accordo con quello che dici tu, ma è ovvio che sia così, perché ho la camera piena di libri, se faccio una trasmissione sui libri è perché mi piacciono i libri, e quindi credo sia fondamentale, secondo me, invece, affrontare la fotografia anche attraverso l'uso del libro. Anche perché, banalmente, se noi guardassimo i profili di Steve McQueen, che è ancora vivo e che ha un profilo Instagram, guardando il suo profilo, non pensi che sia un bel profilo e non pensi nemmeno che abbia fatto delle belle foto, perché le vedi grosse così, perché magari il profilo è impostato un po' male, magari non è, cioè non è il profilo di un Instagrammer, è il profilo di un fotografo. E il fotografo, almeno fino ad oggi, poi magari da qui ai prossimi 50 anni le cose cambieranno, ha potuto operare attraverso le gallerie d'arte e attraverso i libri fotografici. Detto ciò, se io non fossi mai andato in biblioteca non avrei scoperto i grandi fotografi, a prescindere da quelli che sono Bressone e altri. Ci sono anche fotografi italiani che sono un po' meno blasonati, ma che sono molto importanti. Mi viene in mente Ferdinando Scianna, ma anche lo stesso Berengo Gardin. Non puoi studiarti Berengo Gardin su internet se non ti guardi i suoi libri. Però concordo con l'altra fase che dici tu, cioè il fatto che poi negli ultimi 5 anni la fotografia è cambiata in un modo pazzesco. Lo stesso Albi, che è l'emblema della fotografia su Instagram, è cambiato nel suo modo di proporre anche cose, e anche in questo periodo lo stanno criticando in molti per il fatto che lui faccia fotografie tramite screen. Io non lo so, immagino che anche tu stia criticando, no, non lo so, non saprei da che parte mettermi, però apprezzo il fatto che lui si stia mettendo in gioco in questo modo. Poi non so quanto questo sia utile o meno, però la fotografia, se è pensata come mezzo, come linguaggio, può essere anche uno di quelle modalità per cui anche la fotografia per schermo può comunicare qualcosa.
Ma allora, la prima è una domanda provocatoria, quindi tu mi hai detto che ti sei avvicinato alla fotografia attraverso i libri, guardando comunque libri, non pensi che lo stesso processo possa avvenire semplicemente con il sito internet? Io apro Google, magari sto cercando qualcosa, me lo trovo lì davanti, però figo, e guardo. È una domanda un po' provocatoria.
Sì, 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 no, ma anzi, apprezzo che tu mi faccia una domanda così, diventa proprio una vera chiacchierata. Allora, non è vero che ho iniziato la fotografia con i libri. Ho iniziato a interessarmi ai libri di fotografia quando pensavo che poteva essere importante. Quindi a un certo punto mi sono detto, ok, forse posso, non lo so ancora, ma posso creare qualcosa con la fotografia, però se rimango stanziato a quello che è il mondo di Instagram, va a finire che, come dice Francesco, poi emulo gli altri, ma per il semplice fatto che sono all'inizio, quindi non ho una mia consapevolezza vera e propria per dire, ehi, hai capito cosa puoi fare, cosa non puoi fare? Ok, quindi mi sono fatto una cultura, più o meno, posso ampliarla ancora di più, e l'ho fatto attraversando. Intanto ho usato molto il web, perché ho ascoltato moltissime interviste ad altri fotografi, molti webinar, su Google è pieno, su YouTube è pieno, quindi il web serve tantissimo. E sentendo parlare, che ne so, Giovanni Gassel, lo stesso Menedusi, Toscani, loro stessi consigliano dei libri, libri che io non conoscevo e che probabilmente se avessi continuato ad informarmi soltanto tramite internet, difficilmente avrei conosciuto, perché ci sono dei libri molto importanti di cui nessuno parla sul web, o comunque in pochissimi. E questo mi ha portato a andare in biblioteca e cercare di capire che cosa poteva essermi utile. Poi l'impatto è totalmente diverso, perché tu magari su un sito Google, magari anche il sito dedicato ad Ugo Mulas, trovi il meglio di Ugo Mulas, però Ugo Mulas ha fatto 50 libri fotografici, e non puoi vederli tutti insieme. Quindi avere un libro ti dà anche l'opportunità di vedere quelle fotografie che non sono presenti sul sito, quelle fotografie che magari a te comunicano qualcosa ma non comunicavano qualcosa a quel blogger e quindi non le ha postate. E poi c'è tutta una storia, perché insieme ai libri spesso ci sono anche i racconti dei fotografi, quindi capisci anche com'è il fotografo. Ed è un approccio diverso. Penso che nessuno debba scuotere l'altro.
No, allora, con quello che ho detto prima assolutamente non intendevo che internet deve andare a far sparire le librerie e i libri dalla faccia della terra. Banalmente, io se devo mettermi a studiare effettivamente qualcosa, che sia dalla fotografia, qualsiasi cosa, tendenzialmente preferisco il libro anch'io. Banalmente, all'università per me era un parto studiare dalle diapositive sul PC, neanche internet. Cioè, io preferisco sempre avere il libro cartaceo sotto. Però sicuramente la possibilità adesso di poter cercare qualsiasi cosa in tempo reale, innanzitutto ti dà la possibilità effettiva di fare qualcosa. Perché banalmente, sento parlare del libro di fotografo X, vado nella biblioteca del mio paese, non lo trovo, io il libro non lo leggo, a meno che non lo vada a comprare da qualche parte. Con internet si ha ormai la possibilità effettivamente, se uno sa dove andare a guardare, sa cosa andare a cercare, di veramente trovare tutto e vedere letteralmente tutto ciò che esiste a questo mondo. Per cui io penso che adesso comunque si dia ancora, se si dovesse fare una bilancia tra le due cose, forse più importanza al libro, tendenzialmente, proprio perché siamo ancora in una fase transitoria, una fase di mezzo. Però secondo me è anche brutto da dire, perché comunque i libri trasmettono tanto. Un libro anche banalmente leggere un libro, avere un libro in mano e leggerlo trasmette molto di più che avere lo smartphone e scrollare. Però sicuramente io penso che ad andare col tempo pian piano inizieranno a sparire. Banalmente il Kindle sta già facendo quello, e pian piano la soluzione per tutti diventerà quello, non più un libro cartaceo. Sicuramente però il fatto adesso di avere tutto quanto online, tutto quanto su internet, tutto quanto disponibile per tutti e molte volte anche gratis, perché se uno sa cercare trova tutto, sia lecite che non lecite, parliamo sicuramente, comunque dà la possibilità alle persone, che non è una cosa da poco, avere la possibilità di fare qualcosa.
Perché okay. Allora, scusami, ma cambio discorso soltanto perché ci manca un quarto d'ora alla fine della diretta, Instagram ce la butta giù. Allora, per quello che ho concepito io della fotografia, secondo me ogni fotografo diventa tale nel momento in cui capisce se stesso.
Okay.
Mi chiedo se tu abbia capito te stesso. Questa è la prima parte della domanda.
Io ho capito poi ti faccio... perché lo faccio, perché faccio tutto questo. Me stesso non so se posso dire di averlo capito, però tipo, penso di aver capito del perché lo faccio. Perché io quello che ho sempre notato di me è che mi è sempre piaciuto creare cose. Fin da piccolo quei Lego, poi ho avuto il Meccano, quando sono presente, il Meccano con le miniature, tutte quelle cose metalliche, facevo quelle cose strane. Ho avuto un periodo in cui disegnavo, ho sempre avuto questa fissa di creare qualcosa per cui le altre persone dicessero, cazzo che bello. Soltanto che in tutte queste cose ero abbastanza bravo, ero bravino, però non avevo mai quella reazione che volevo dalle parti delle persone. Quindi è anche un po' da me stesso, perché guardavo quella cosa che avevo fatto, il mio disegno banalmente. Io ho disegnato fino alla quinta liceo, quindi fino a 5 anni fa. E guardavo il mio disegno e dicevo, non è male, mi piace. Le persone lo vedevano, sei bravino. E quel bravino era tipo ogni volta una pugnalata al cuore. E l'ho sempre interpretata questa cosa come una ricerca di espressione personale. Okay. E non tanto di accettazione, perché tante volte la gente mi dice non mi piace questa tua foto, io gli rispondo ok, va bene, cioè io non faccio foto per avere consensi, ma perché mi fa star bene a me, mi dà qualcosa a me, ed è proprio questa secondo me mia ricerca di esprimermi, di voler esprimermi attraverso appunto proprio creare qualcosa che piaccia di bello, tornando al discorso di prima. Io penso di aver capito il perché faccio tutto questo, e penso sia questo qui. Banalmente, io oggi ho impostato le live di Twitch. Io avrei potuto prendere il telefono, ribaltarlo via diretta e iniziare a parlare per quello che devo fare. Invece io mi sono messo a fare le grafiche, tutto bello, apparecchiato, le transizioni. Perché per me avere da creare qualcosa di bello fatto da me, a me dà proprio una soddisfazione personale che mi fa veramente andare dopo alla sera a letto sereno. Banalmente anche okay. Quando studiavo per preparare un keynote, la presentazione fatta alla perfezione a livello grafico, a livello di bellezza, che qualcuno la guarda e dice cazzo però bella quella presentazione, chi l'ha fatta, a me mi mette veramente pace, mi mette in pace con me stesso questa cosa qui, questa ricerca della bellezza di qualcosa piacevole alla vista.
Ok, allora credo che con questa parte tu abbia già risposto anche a tutta la questione precedente sul bello, però la seconda domanda era: ogni fotografo, grande fotografo, sì, ha avuto un momento della sua vita in cui soffriva tantissimo, cioè ha avuto delle sofferenze proprio vere, magari chi ha avuto dei problemi con l'alcol, chi ha avuto problemi con la droga, chi ha avuto problemi con i propri familiari, comunque un grande problema da dover risolvere, e la fotografia diventava un mezzo per cui, ancora una volta, esprimersi, conoscere se stessi, ritrovare se stessi. Mi chiedo se tu abbia mai vissuto, non voglio che tu mi dica qual è, se l'hai vissuto, ma mi chiedo se tu abbia mai vissuto un dolore così grande da farti dire forse nella fotografia trovo una soluzione.
Allora, diciamo che è successo non in maniera consapevole, però io ho avuto un periodo in cui ero parecchio turbato per alcune cose, e in realtà niente neanche di troppo grave, quindi non c'è chissà quale storia mirabolante, molto semplicemente l'università, io al secondo anno andavo non una merda, peggio, e di conseguenza era quel periodo in cui io effettivamente ero completamente a pezzi, ero devastato, ma perché dopo 2 anni hai un esame, capisci che 2 domande della tua vita te le fai. E in quel periodo lì mi sono fatto molte domande, ma che cazzo sto facendo io nella vita? Comunque la stavo vivendo in maniera effettivamente molto pesante, perché poi comunque ci metti la famiglia, ci metti la gente che ti vede in un certo modo, e dopo un po' iniziano ad arrivare tanti macigni che ti si buttano sulle spalle, che non sono cose oggettivamente chissà quanto gravi, però comunque che non ti fanno star sereno, non ti fanno vivere sereno, ti danno pensiero, ti danno ansie, angosce. E io mi sono, quello è stato più o meno il periodo in cui ho iniziato a fare foto. E io mi sono reso conto che pian piano, facendo foto, io sono riuscito a trovare, facendo foto, quella serenità personale che mi permetteva poi dopo di studiare, fare le mie cose, procedere col mio percorso di studio in maniera serena, tranquilla, senza pensare a tutto ciò che sarà venuto a creare, quella bolla piena di merda che si era creata, in cui c'ero dentro pienamente. Quindi diciamo che non è minimamente paragonabile a quella cosa lì, a tutti quegli esempi che tu hai fatto, però per me è stato un periodo di grande turbamento personale, di grande angoscia, proprio la vivo veramente male, la vivevo, e in maniera inconsapevole, facendo foto, comunque avevo quella distrazione che mi permetteva di prendermi quella boccata d'aria che mi permettesse di recuperare dall'altro lato. Quindi paradossalmente è stata quasi come una scialuppa di salvataggio involontaria. Okay. Non ho fatto neanche apposta io a iniziare, cioè non è che ho detto sono in questa situazione, devo far foto. No, io era un periodo in cui mi stavo iniziando a interessare per un motivo o per un altro, ho comprato la mia prima fotocamera. Quindi le due cose sono andate a coincidere per puro caso. Quindi sì, penso che però non sia minimamente paragonabile agli esempi che hai fatto, quelle sono effettivamente situazioni tutt'altro piano, secondo me.
Ok, allora
ciascuno vive qualsiasi cosa a modo suo.
Pierluigi ci chiede se secondo noi una fotografia può essere soltanto bella. Lo invito a riguardarsi la live una volta che sarà terminata, perché ne abbiamo parlato nella prima parte. Dato che abbiamo ancora 5 minuti, volevo farti le ultime due domande. La prima delle ultime due domande è se tu ti reputi un fotografo che possa rimanere soltanto su Instagram o se punti a qualcosa di più oltre a Instagram. E la seconda parte è come ti vedi fra 5 anni.
Allora, come mi vedo tra 5 anni? Ti dico, allora, io avendo comunque scelto di portare avanti anche una carriera lavorativa a parte extra fotografia, sicuramente mi auguro di far carriera da quel lato lì innanzitutto e continuare a poter portare avanti tutto ciò che faccio e soprattutto iniziare a... Io ho alcuni love brand che sono i miei... Dico, diciamo così, i miei punti d'arrivo o comunque dove vorrei andare a finire lì e mi auguro di riuscire ad arrivare a lavorare con dei marchi di quel calibro lì. Quindi diciamo che tra 5 anni, lato foto, quello, lato generale, carriera, aspetto lavorativo, lato fotografico, comunque avere la possibilità di lavorare per marchi di un certo livello. Se invece pensi che la mia fotografia, penso che la mia fotografia possa esistere soltanto su Instagram, dipende cosa intendi. Perché io comunque lavoro come fotografo, cioè anzi tutte le volte che ho lavorato come fotografo ho sempre lavorato in ambienti, in situazioni dove il mio Instagram, i miei social non servivano a niente. Per cui da quel punto di vista lì ti dico sicuramente i social senza penso che non esisterei neanche, non staremmo facendo neanche questa diretta proprio perché non avremmo idea di chi fosse, di chi fosse l'altro. E senza social penso che tante opportunità che ho avuto non sarei mai riuscito ad averle. Io penso che il social ormai per un fotografo sia una cosa fondamentale, la presenza social, perché anche, e me ne sto rendendo conto in un periodo come questo, dove non si può più banalmente fare i fotografi vecchio stampo. Esco, scatto, vado a fare il lavoro, mi vedo col cliente. Ora se, penso che se uno non abbia costruito qualcosa su internet, in questo momento sia veramente con l'acqua alla gola. Se lavora con la fotografia, il videomaking, in realtà qualsiasi arte visiva di questo tipo. Per cui non penso di cioè, penso di poter anche esistere non solo su Instagram, ma non voglio privarmene e voglio continuare a rimanerci attaccato ai social e sfruttarli al 100% perché penso siano fondamentali al momento.
Ok, sono totalmente d'accordo con te per il semplice fatto che quasi la totalità delle ragazze con cui ho scattato io le ho conosciute su Instagram, quindi se non ci fosse stato Instagram non avrei avuto le modelle,
Ma
molto
banalmente
banalmente.
pensa quanto è difficile appunto trovare una modella per uno shooting, cioè dovrei uscire di casa e fermare le ragazze per strada, è l'unico modo.
Ok, grazie Emanuele. Ah, scusami, la domanda finiva con, cioè se ti ci vedi a fare un libro fotografico o una mostra fotografica, o diventare un artista fotografico, cioè proprio da galleria.
Mostra mi piacerebbe farlo. Volevo farlo quando c'era stata fotografia europea uno degli ultimi anni a Reggio.
Sai che, spoiler, io dovevo partecipare quest'anno a fotografia europea, solo che hanno fermato tutto e quindi non so quando si riprenderà.
Io volevo farlo, mi pare, 2 anni fa, poi non l'ho più fatto, perché semplicemente non avevo trovato il posto dove esporre. La mostra mi piacerebbe molto farla in realtà, è uno dei miei obiettivi futuri, devo capire come, dove, perché vorrei fare qualcosa di bello, non semplicemente delle foto su un muro, e chi vuole, cioè vorrei fare veramente qualcosa che possa dare anche a chi viene a vedere, anche a livello proprio umano, di scambio. Libro, non lo so, più che altro non saprei più che altro al momento cosa raccontare con un libro. Non ho avuto ancora esperienze così segnanti da dire cazzo, devo scriverci un libro, devo creare un'opera che racchiuda questa esperienza, quest'idea, questo mio concetto. Sicuramente per me la concezione di libro a livello di fotografia è legato a un'esperienza, un'idea, una concezione di qualcosa, comunque un concetto che poi fa star sul libro. E io penso di non
Ok.
avere ancora qualcosa del genere da poter sbandierare qui in un libro.
Ok, allora grazie Emanuele per essere
Grazie,
stato
grazie a
in
te
diretta con
per
noi.
la proposta.
Spero tu possa tornare a Reggio il prima possibile, magari quando torni ci becchiamo per un caffè.
Assolutamente, assolutamente volentieri.
Grazie.
Grazie. Dai.
Allora, grazie ancora. Ciao Emanuele.
Ciao, ciao a tutti.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. potete ascoltare la canzone streaming su Spotify.